cercherò più niente perché tu mi salverai.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Carissimi, oggi la nostra famiglia agostiniana commemora tutti i benefattori defunti che ci hanno fatto del bene. Mi viene da ridere, forse domani sarete anche voi, pregheranno anche per voi che avete fatto del bene a noi. Questo è un segno di comunione. Quando ci si fa del bene, il cielo si rallegra e abbiamo come amici quelli che sono nel cielo. Preghiamo il cielo, paradiso, preghiamo i santi e affidiamo queste persone che hanno fatto del bene in terra, ci fanno del bene. Quelli che ci fanno bene in terra si preparano un posto nel cielo, ma non solo a noi, anche a voi. Far del bene agli altri significa prepararsi un posto nel cielo. Per questo noi abbiamo il dovere di pregare per quelli che ci sostengono sia materialmente sia spiritualmente, perché noi viviamo di offerte. No, noi religiosi viviamo di offerte. Può sembrare banale, ma anche una candela accesa ci serve per vivere. Quindi quello che abbiamo costruito lo abbiamo costruito con le offerte vostre e soprattutto con le offerte spirituali, la preghiera, le penitenze. Vi dico solo questo, che quando nel Medioevo, quando noi abbiamo costruito le chiese più belle, c'è scritto nei documenti dell'ordine che sia i religiosi ma sia i benefattori digiunavano e pregavano per i religiosi, per i sacerdoti, perché questa chiesa diventasse bella. Allora noi siamo, i benefattori non sono solamente quelli che danno qualche soldo, ma quelli che danno la vita per la Chiesa, e preghiamo per tutti quelli che appunto hanno il piacere di fare la carità. Riconosciamoci peccatori. Sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, e o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: via lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo visitato? Allora egli risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Sono due versetti piccolissimi. Quando avete fatto tutto questo a uno di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Viceversa, quando non avete fatto tutto questo a uno dei miei fratelli più piccoli, prima avete fatto, ora non avete fatto, non l'avete fatto a me, e le conseguenze si tirano da sola. Quindi significa che il Signore si fa incontrare nella vita. Questa è una categoria, è la categoria del cristianesimo, è la categoria più bella. Dio si fa incontrare, Dio si incontra, Dio si incontra, Lui incontra te e tu incontri Lui nella persona di Gesù. Tu, Dio, il nostro Dio si incontra, non è un Dio che si può pensare. Provate un po' a pensare Dio, potete pensare in un minuto 10.000 cose diverse. Non è Dio. Dio si incontra. Dio non è un pensiero. Dio si incontra. E questo Vangelo ti dice che lo puoi incontrare. E tutto quello che fai verso dove lo incontri, nello spazio più piccolo, nel fratello più piccolo. Ma se uno sta sempre a pensare a se stesso, riesce a vedere qualcun altro? No. Se tu pensi sempre alla tua felicità, rischi, dico non sempre, però rischi sempre di stare dentro la tua testa, e allora leggi un libro di spiritualità e ti immagini che Dio sia nell'aria, stia in giro. Invece se tu sei povero, senti la povertà della vita, tu capisci che c'è qualcosa nella tua vita che non va? Hai una sensibilità diversa? Chi si sente malato, chi si sente povero, non ha voglia di pensare a un Dio, non ha voglia di pensare a questo Dio così pulito, così raffinato. Chi si sente povero, chi si sente malato, sa che Dio o ha a che fare con la sua vita, oppure che ci fa con un Dio che non ha a che fare la sua vita? I poveri sono beati. ma sono beati anche perché possono incontrare altri poveri. Quindi il Signore ti fa sentire che sei povero perché puoi aiutare altri poveri. Infatti è bellissimo vedere come i poveri possono mettersi a disposizione, si mettono spesso a disposizione di altre persone. Allora questo Vangelo ci dice una cosa semplicissima. Tutto quello che avete fatto a uno di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Qualcuno una volta ha commentato così: ma allora quasi non c'è bisogno dei sacramenti, di niente, nemmeno delle chiese, perché se Gesù si nasconde nei fratelli, si potrebbe pensare anche così, no? È chiaro che non è così. Però perché celebriamo la messa? Perché diciamo il rosario? Qual è il fine di tutto questo? Perché facciamo il sacramento dell'Eucaristia? Perché quello che celebriamo qui come sacramento poi diventi la realtà della mia vita. Questo è un sacramento. Però se è un sacramento significa che non è esteso ancora a tutta la realtà. Quindi tu che vivi il sacramento, lui tocca a te, lui ti dà la sua vita. Tu sei piccolo, lui ti dà la sua vita. È diventato piccolo per darti la sua vita, che è la vita di Dio. Ora tu che sei piccolo, hai ricevuto la vita di Dio, devi dare la tua vita ai piccoli. Se te la tieni per te la tua vita, non hai capito il sacramento, perché lui si è fatto piccolo da grande, da ricco che era, per diventare piccolo, per poter diventare alla tua portata. Non si è scandalizzato che tu sei piccolo, che tu sei malato. Anzi, è voluto diventare lui piccolo, per poter toccare te. Nel sacramento lui ti tocca, viene dentro di te. E tu ricevi il suo amore, ma se lo ricevi non è che devi confezionarlo poi. Se lo ricevi perché anche tu fai come Gesù. Oggi noi facciamo la comunione, oggi facciamo questo sacramento, ma se questo sacramento si fermasse a dire che bella la messa, c'erano i bambini, certo che è bello, ma poi questa messa, questo amore deve arrivare a tutti. Quindi chi è a questo punto il sacramento? La maggior parte di persone non verranno mai a messa. Mi dispiace questo. Ma allora che significa che Dio non li tocca? Chi tocca queste persone? Li tocca lo Spirito Santo, ma anche attraverso di voi. Quello che ha fatto il Signore nel sacramento, in maniera, c'è un'analogia, potreste farlo anche voi, perché tu sei diventato dopo la corpo di Cristo. Tu sei diventato corpo di Cristo. Se sei diventato corpo di Cristo, puoi toccare i più piccoli. Ogni volta che avete fatto queste cose più piccole, le avete fatto a me. Quindi pensate che scelta strategica che ha fatto Gesù Cristo, di nascondersi nei più piccoli. Non si è nascosto dietro il tabernacolo, non si è nascosto dietro il quadro di Gesù. Si è nascosto dietro i più piccoli, si nasconde dietro quelli che oggi il Papa chiamerebbe gli scarti. Ma anche tu sei uno scarto nella tua famiglia, tante volte. Anche tu sperimenti che significa essere uno scarto, perché non è vero che certe volte ti senti inutile, non è vero che certe volte dici: è passata la mia vita, cosa ho combinato nella mia vita? Non è vero che qualche volta quando stai male pensi che la tua vita non abbia nessun senso? Non è vero che qualche volta ti senti carcerato? Non è vero che qualche volta ti senti infettato dalle passioni, dai vizi? Ti senti uno che c'ha una malattia dentro? Non è vero che ti senti sporco tante volte? Bene, Dio si nasconde dietro queste persone. Allora il Signore ti dice: vai verso i più poveri, vai verso quelli che tu non accetti, vai verso quelli che ti danno fastidio, perché è quello che ho fatto io. Quindi, Signore, nell'Eucaristia la passione comincia qui. Gesù, diventando uomo, diventa una cosa molto più piccola. Diventa un uomo, Dio diventa un uomo. E quindi prende dell'uomo tutto. Prende dell'uomo tutto eccetto il peccato. E quindi capite che voi dovete uscire da questa messa con il cuore completamente spaccato. Dovete uscire con il cuore che c'ha l'adrenalina dentro, perché Dio vi ha toccato. Dio ha toccato la tua povertà e non si è scandalizzato per niente di te, ma è Dio che ti ha toccato, è Dio che ti ha dato il suo corpo, è Dio che ti ha dato la sua luce, è Dio che ti ha fatto diventare Lui e tu gli hai dato la tua povertà. E allora il Vangelo di oggi si capisce, no? Alla fine del mondo verremo giudicati sull'amore. Questo può sembrare molto romantico, vero? Non è romantico per niente. Verremo giudicati sull'amore, non è romantico per niente. Verremo giudicati sulle opere d'amore, non è romantico per niente, molto realistico. Non è romantico per niente. Verrai giudicato sull'amore. Sull'amore che questa mattina, per esempio, hai messo quando non hai voluto prevalere su tua moglie, su tuo marito, sui tuoi figli. Non hai voluto prevalere, potevi prevalere, non hai voluto prevalere, hai preferito amare, hai preferito star zitto, hai preferito far crescere questa persona. Verremo giudicati su questo. Mi dispiace dirlo, ma non verremo giudicati sui rosari che abbiamo detto. Non verremo giudicati se abbiamo avuto il carisma della guarigione o della predicazione. Non verremo giudicati sui grandi doni, verremo giudicati sulla carità. Verremo giudicati se abbiamo capito che cosa significa fare questa Eucaristia oppure l'abbiamo ripetuta all'infinito. Verremo giudicati se abbiamo... Capite, quello che state sentendo adesso nel cuore, questo va messo in pratica. Non è che dici che bella messa. No, non devi dire che bella messa. Non devi dire che bella messa. Che bella vita che mi aspetta dopo la messa. Che bellezza questa giornata che ho davanti, è l'occasione che ho per andare in paradiso. Che belle le occasioni che avrò oggi per morire a me stesso. Quanti ce ne avrò? 10, 15, 13, 2, 1? Ma la voglio vivere santamente, un'occasione per vivere come Gesù, che da ricco che era si è fatto povero. Tu oggi hai la possibilità di dimenticare te stesso, di rendere più bello il mondo in cui vivi. Hai la possibilità di non affermare te stesso, e se non affermi te stesso, togli l'inquinamento di questo mondo, si respira tutti di più, si sta meglio. Hai la possibilità di fare quello che ha fatto Gesù. Allora la vita cristiana è questo, no? Appunto, quasi 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 non ci vorrebbe più nemmeno tanti segni. Non ci abbiamo bisogno sempre di andare in giro con il crocifisso in mano, perché il crocifisso diventi tu. Diventa la tua vita. È proprio, capite che si ha il bisogno ormai di vivere la fede così. Si ha il bisogno di amare, di vivere la fede in modo più leggero, più bello, di credere che tutto quello che tu hai saputo, hai vissuto della fede, ora tocca a te, che tu sei tu, il Signore si fida di te e ti dice: portami nel mondo, portami dove tu stai, portami nel tuo studio, portami dove tu vivi, sii felice, io sono con te. È bellissimo questo. Io veramente certe volte dico, mi piace tanto fare la messa, ma non vedo l'ora che finisca, perché poi è bello stare dentro la messa, ma è bello anche che finisca, perché inizia. È come quando hai studiato tanto, non vedi l'ora di lavorare. Inizia la vita e tu sei Gesù e tu hai lo spirito di Gesù. e tu puoi sperimentare che la vita è più forte della morte. Eri venuto in chiesa perché pensavi che tutto era contrario, che avevi un sacco di malattie, le persone non ti salutavano, eri triste, e Dio ti dice: lo spirito che hai dentro di te è più forte della morte, e tu puoi tornare a casa in quella situazione lì e ti accorgerai che Dio già ha fatto un miracolo, perché non ti metterà più paura come prima. La tua malattia, la divisione nella famiglia, ti accorgi che Dio ti ha dato la vita. Il Dio è il Dio dei viventi, non dei morti, abbiamo detto. Allora ringraziamo il Signore e desideriamo di camminare nel mondo e desideriamo di rendere più bello questo mondo e desideriamo di nasconderci, di vivere in questo mondo con la carità, come ha fatto Gesù. Preghiamo. Signore, che ci hai nutriti con il pane della vita, fa che al termine di questa vita terrena, in compagnia dei benefattori defunti dell'ordine, possiamo conseguire la gioia eterna del cielo, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andiamo in pace.
Nel nome di Cristo.
Camminerò, camminerò nella tua strada, Signor, Signore. Dammi la mano, voglio restare per sempre insieme a te. Quando ero solo, solo e stanco nel mondo, quando non c'era l'amore, tante persone vidi intorno a me, sentivo
camminerò, camminerò nella tua strada, Signore. Dammi la mano, voglio restare per sempre insieme a te. Ma rimasi a sentir quando anche uvidi il Signore. Lui mi chiamava, chiamava anche me, ed io gli risposi così. Camminerò, camminerò nella tua strada, Signor. Dammi la mano, voglio restare per sempre insieme a te.